Oggi la Chiesa ricorda due apostoli, Simone e Giuda, e anche il Vangelo ricorda gli apostoli, ricorda i dodici attraverso Giuda. Entriamo oggi in modo ancora più profondo nel racconto della passione del Signore, entrando in contatto con il mistero del male e riconoscendo che questo mistero è un'ipotesi sempre possibile anche nella nostra vita. Tante volte poi noi abbiamo la grazia di ascoltare il racconto della passione ogni settimana, tante volte abbiamo avuto modo di osservare quanto i diversi personaggi che compaiono in questo racconto dicono tanto di noi, del nostro animo, delle nostre stesse azioni. Risulta quindi un grande insegnamento, un grande ammonimento, soprattutto a non cadere nelle stesse situazioni drammatiche in cui cadono anche gli apostoli. Chiediamo al Signore questa grazia di prevenirci sempre da ogni male, di farci vedere e anche di darci la forza di seguire sempre la sua volontà.
Esatto, quando al capitolo quarto Gesù, pieno di Spirito Santo, proprio dallo Spirito, è spinto nel deserto per essere tentato dal diavolo. E al termine, dice anche proprio di ogni tentazione, allontanandosi però si è allontanato fino al momento, come dato tempo, un momento fissato, un momento opportuno, questo Keros di cui parliamo varie volte. E adesso questo tempo è arrivato, però questa cosa mi è rimasta molto dentro, perché non ha colpito Gesù, ma ha colpito uno dei suoi. E certamente poi, per colpire da un lato Gesù, però è entrato dentro Giuda, uno dei dodici. Questa cosa intanto mi ha fatto molto pensare, perché se si lascia uno spazio a far entrare il diavolo, io sento che è sempre lì, che cerca di tentare, di ingannare, di sedurre. Però mi ha fatto anche pensare che appunto c'è sempre un altro che poi sta male. Cioè, questa cosa dopo è tutta una grazia, perché lui ha versato il suo sangue per noi ed è venuta la salvezza. Però certamente per come è tutto successo mi ha molto colpito, insomma. E intanto mi viene sempre in mente quel Salmo 54 in cui dice che se fosse stato un nemico l'avrei sopportato, ma sei tu, mio compagno, mio amico, confidente, ci legava una dolce amicizia, insomma, dai, lo cantiamo, insomma, lo leggiamo molte volte. E anche il fatto che ci sono due verbi, c'è questo in cui qua è detto che lui è d'accordo, e che è quel verbo usato in modo bellissimo, insomma, da Gesù, sempre qua in Luca anche, in cui ringrazia e dà lode al Padre perché ha rivelato le cose non ai dotti e sapienti ma ai piccoli. E mi ha colpito che sì, vuol dire essere d'accordo, e qua però è un accordo appunto per fare del male, e anche ancora c'è questa occasione propizia, che è una parola con questo prefisso che vuol dire bene, insomma, un tempo buono, ecco, opportuno. Quindi insomma mi ha colpito anche questi verbi, che possono avere un significato così bello e vengono anche rovesciati, diciamo. Così come c'è un rallegramento, che è anche questo è molto importante, tante volte è bellissimo poterlo vedere, e molte volte c'è, cioè, insomma, e questa volta si rallegrano, è un po' usato in una maniera appunto rovesciata. Insomma, quindi pensavo anche per noi che tutto, certi momenti, può, e poi è stato detto anche all'inizio, insomma, e quindi si può rovesciare tutto quello che è donato. Che...
Anch'io come Anastasia ho guardato questa cosa di Satana, e appunto ho visto appunto che in questo capitolo è presente due volte. Appunto questo è proprio questo momento fissato, questo momento opportuno, citato al capitolo 4 e al versetto 31 il Signore dice: Simone, Satana mi ha cercato per vagliarmi come il grano, ma io ho pregato per te. Cioè il Signore è proprio consapevole, come proprio se lasciasse che questa ora proprio giungesse proprio fino alla fine. Poi ancora alla fine del capitolo troveremo oggi, tra l'altro, Giuda parla, va a trattare con i capi dei sacerdoti e i capi delle guardie come consegnarlo loro, e al versetto 52 parlerà proprio ai capi dei sacerdoti e capi delle guardie e dice loro come se fossi un ladro siete venuti con spade e bastoni, un numero con voi, eccetera. E dice loro: ma questa è la vostra ora, è il potere delle tenebre.
Questa entrata improvvisa di Satana in Giuda mi ha fatto pensare a tutte le raccomandazioni che il Signore aveva fatto precedentemente sulla vigilanza. E ho sentito molto che questa cosa ci coinvolge, perché così come l'altro giorno si diceva, nelle piccole cose si vede possiamo vedere la misericordia di Dio, nelle piccole cose possiamo vedere la tentazione. E quindi è chiaro che appunto lasciare aperto lo spazio a una cosa, a riconoscere che la misericordia di Dio c'è sempre presente e come si diceva proprio nelle piccole cose, così anche la tentazione che può trascinare. Quindi Giuda è detto che appunto c'è stata prima l'unzione di Betania, che cioè gli apostoli si sono indignati perché è stato sparso questo unguento profumato ed è stato uno spreco perché si doveva dare ai poveri. Lì parla dei discepoli, non fa il nome di Giuda, però certo c'è questa premonizione che appunto si diceva prima che ritornerà al tempo opportuno. E poi ho pensato anche che il Signore si è sottoposto alle tentazioni per insegnarci come si deve reagire, come ci si deve opporre a questa entrata di Satana, che appunto riguarda tanti aspetti della nostra vita, quindi il potere, l'orgoglio, il denaro. E quindi poi succede che quindi lui non riesce si trova scoperto davanti a questa improvvisa entrata, perché poi c'è qualche accenno anche negli altri Vangeli, perché dice che poi lui teneva la cassa ed era ladro. Quindi c'era una sua partecipazione alla vita di Gesù con gli altri, ma nello stesso tempo all'interno del suo cuore c'era già una predisposizione ad un interesse che non era Gesù ma era il denaro. E quindi questo mi ha appunto detto, ecco,
Infatti poi è subito detto, esistono del grado di concordare di danni e del denaro. Quindi, come diventa importante questa cosa del denaro anche nella nostra vita, nei nostri atti, anche quando lo diamo via, anche quando lo diamo ai poveri come faceva Giuda, che lo dava ai poveri. Così mi sembrava importante stare attenti, vigilare.
E qui in questo Vangelo di Luca stabilisce una qualche forma di parallelo con Giovanni, perché anche lì nel Vangelo di Giovanni si parla della lavanda dei piedi. Dice, quando già Satana ha messo in Giuda l'intenzione di tradirlo, poi dopo anche dopo dice dal boccone, il famoso boccone, insomma, e allora sempre guardando il Vangelo di Giovanni ho visto che un altro punto che è abbastanza delicato è quando lui fa nel capitolo sesto il discorso sul pane di vita, insomma, e dice chi mangia di questo pane il regno eterno, alludendo a sé, insomma, e allora dice che c'è questa reazione violentissima dei discepoli, per cui se ne vanno e dice. E Gesù dice, ma tra voi vi sono alcuni che non credono. Gesù infatti sapeva da principio chi erano quelli che non credevano e chi era colui che lo avrebbe tradito. Per cui ho pensato che forse tutte queste vicende narrate in un vario modo dai sinottici, anche da Giovanni, hanno un punto come di condensazione, che è quella delle lezioni dello scandalo delle lezioni di Gesù, insomma. Mi sembra che quello forse non si può dare un motivo di questo tradimento, non lo dice Luca, però se nei Vangeli si vuole forse trovare un punto di condensazione di frattura, è lo scandalo delle lezioni di Gesù, perché qui c'è questo suo corpo, questo suo sangue, poi negli altri ci sarà la rivoluzione di Betania, che desta scandalo, e anche nel capitolo 4, dove si parla di tentazione di Gesù, alla fine di Dio è quello che al diavolo proprio dà fastidio, dice, se tu sei il figlio di Dio, cioè è il punto che dà fastidio, insomma.
Mi ha colpito il fatto che c'è questo livello iniziale in cui si parla di Satana e quindi si avvolge di mistero la motivazione, il movente di Giuda, che improvvisamente si trova in questa posizione da un lato, e dall'altro in particolare invece che nel Vangelo qui ci sono nel testo sui movimenti, sui calcoli che fa Giuda, che fanno gli altri, insomma, lui si inserisce in un momento di calcolo di tutti per risolvere il problema, per cui alla fine sono così contenti che decidono di dargli anche dei soldi, ma lui non li aveva chiesti. Era così. Lui è d'accordo, però non è andato lì per il motivo del denaro. Tutta l'attenzione su quando le occasioni, sempre tenendo conto che bisogna evitare la folla, quindi questa folla che è un personaggio importante in questi passi, perché determina gli atteggiamenti un po' di tutti, per cui alla fine per poter procedere bisogna evitare la folla. Quindi notavo questo, che poi tutti gli elementi che indicano il calcolo di Giuda fanno impressione, perché è come se fosse entrato, non so per opera del diavolo, in una specie di insensibilità, quella che permette probabilmente di fare i delitti, e soprattutto i delitti delle persone che si conoscono bene. Quindi tutti gli elementi sono impressionanti, e almeno a me fanno impressione, di questa freddezza del calcolo, quasi disumana, ecco, un po' disumana, per uno che è stato insieme e ha condiviso e aveva una missione come gli altri dodici, era investito della missione, tanto è vero che devono sostituirlo poi dopo, ecco, per dire che il mistero riguarda sia il movente, che è detto esplicitamente assegnando a Satana il compito di investirlo e di suggerirgli le cose, ma anche nei modi in cui lui realizza questi accordi.
Sono rimasta io colpito da questo primo versetto e dal versetto 3, e mi sono chiesto, ma sta parlando di un fatto accaduto 2000 anni fa, oppure è una realtà che è presente anche oggi, quindi anche per ciascuno di noi? Perché nel Vangelo ci sono due volte citate, poi ce ne saranno chissà quante, nelle quali il Signore, cioè il diavolo, il Satana, si espone in questo modo. E la prima è quella con Gesù, ecco, nella quale Satana è più forte dell'uomo, ma Gesù si affida alla forza di Dio, della sua parola, e quindi vince. Mentre invece per quanto riguarda Giuda non avviene così, e lui soccombe. Per cui, se è un fatto che è vero anche per noi, trago la conclusione che Satana è più forte di me, è più forte di noi, e la nostra vittoria sta solo nell'affidarci al Signore. È solo del Signore che noi riusciamo a sconfiggere il Satana, e quindi è un mistero presente in ciascuno di noi, ecco, mi viene da dire. Per cui certi inganni che vanno nel mio cuore, per esempio, sicuramente sono tentazioni di Satana, e io riesco appunto però, affidandomi al Signore, a essere nella vita, nella vittoria appunto del Signore. Quindi se mi colpisce, perché questo è un fatto non di 2000 anni fa soltanto, ma appunto parla di noi, ecco, mi sembra questo che sia un insegnamento importante della lezione di oggi.
Quindi io ho sentito dominante un silenzio, perché di lui, del traditore, Dio non ci dice niente, e quindi le scritture non ce lo dicono. Non poteva prendere una posizione più severa di questa, Dio, perché tutti ci sentiamo coinvolti in questo. In fondo un processo che termina con una sentenza ha una sua conclusione, no? Ecco, per esempio è molto più facile dire quindi sta attento a non farlo. Qui indubbiamente c'è un'affermazione straordinaria sulla potenza del male, e d'altra parte però la potenza del male diventa la sua sconfitta, perché quella croce è la salvezza. E quindi mi sembra, per molti motivi, molto importante, perché noi invece, io, nella mia poca fede, spingerei verso una soluzione più esplicita, più detta. Invece ci lascia tutta la prosecuzione, perché il tradimento di Giuda funziona, ma che cosa vuol dire però il tradimento di Giuda e la riuscita di questo tradimento? È lui che tradisce, ma è Dio che dà. Quasi a dire, non poteva non avvenire. E quindi siamo esposti al tema problema del male. Io ci sono dentro a questo, perché certamente ho esperienza del male, perché e perché. E quindi allora nel tempo per me è diventata sempre più importante una delle invocazioni del Padre Nostro, dove viene chiesto di essere liberati. Quindi in qualche modo navigo in questo modo, non ho nessun dubbio sul fatto di essere ingannato dal maligno e quindi di essere un peccatore. E sono consegnato a questa supplica della preghiera del Padre Nostro. E preferisco non aggiungere niente, perché anch'io però non sono in grado di aggiungere. Io sono esposto come peccatore davanti alla misericordia di Dio. E mi pare che bisogna fermarsi lì, insomma. Mandare qualcuno all'inferno credo che non vada bene. Perlomeno non c'è un riscontro preciso della parola evangelica. E quindi la parola evangelica ci lascia in tutta la responsabilità del nostro male davanti alla potenza della misericordia di Dio. Nessuno dei due termini può essere attenuato. Il problema più delicato in questa prospettiva, sempre di più nella vecchiaia, poi moltissimo, è il termine della misericordia e quindi della umiltà spirituale. Per noi peccatori, a un certo punto viene detto. Quindi una qualificazione precisa e la misericordia di Dio davanti a noi.
Bene, concludiamo con un accenno finale alla ancora alla folla, al popolo che abbiamo incontrato ieri, e ancora c'è questa attenzione che tutto deve avvenire senza la folla. E quindi evidentemente ancora una volta la folla si caratterizza, in questo racconto di Luca, come il vero alleato della persona di Gesù, l'unico alleato della persona di Gesù. E quindi si capisce che è il nemico per coloro che hanno deciso di eliminare Gesù. Questa folla è proprio l'ostacolo da superare, da rimuovere. E ieri notavamo una folla che ascolta, e oggi chi ha potuto leggere Mattutino ancora si è trovato di fronte a una bellissima descrizione di un popolo in ascolto, e quindi credo che possa essere questa una via, ecco, di conforto di fronte alla drammaticità degli avvenimenti che oggi vengono raccontati dal Vangelo. Un punto sicuro al quale appoggiarci anche per sapere quindi che cosa si deve fare.